Fratelli tutti, il Signore vi benedica. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica Angela. Sei pronta?
Pronta, sì, perché i fratelli sono ispiranti e apprezzano tanto questo studio che facciamo sul libro dell'Apocalisse.
Scrittura per scrittura.
Scrittura per scrittura. Posso leggerti alcuni commenti?
Grazie.
Un fratello dice: pace, fratelli carissimi, grazie per queste spiegazioni. Nessuno spiega l'Apocalisse come la spiegate voi. Benedizioni infinite, vi amo nell'amore del Signore, vi ascolto tutti i giorni.
Gloria a Dio. Beh, è solamente il Signore, è solo lo Spirito Santo per qualunque cosa giusta che insegniamo.
Amen.
E noi siamo responsabili degli sbagli. Le cose giuste e belle vengono da Gesù. Amen.
Una sorella dice: buongiorno fratelli, i vostri insegnamenti al mattino, appena sveglia, dopo le mie preghiere, sono forte fonte di acqua viva, acqua fresca e leggera che mi disseta sempre più. Continuate fratelli, pieni di Spirito Santo, mi fate sentire viva e molto vicina a Gesù. Grazie e un abbraccio benedetto da Gesù per tutti voi. Amen.
Grazie.
Grazie Cristina.
Un abbraccio sorellina.
Bello vedere come state vicini a Gesù.
Fratelli preziosi.
E Marius dice: è veramente il canale basato sulla Bibbia, scrittura per scrittura. Ottimo lavoro.
Gloria a Dio. Amen. Grazie Gesù. Allora, siamo arrivati al sesto sigillo.
Sì, siamo in Apocalisse 6.
Apocalisse capitolo 6, sesto sigillo. Benissimo, allora attacchiamo?
Sì, per capire bene esattamente cosa è successo fino adesso, abbiamo studiato 5 sigilli. Quali di questi sono già stati aperti?
I primi 5. Il sesto non è ancora cominciato, che adesso studieremo oggi e vedremo perché non è aperto.
Quindi fino al quinto sigillo che abbiamo spiegato, sono stati tutti aperti?
Sono stati tutti aperti.
Okay.
Il quinto sigillo, che parla dei martiri, è cominciato già dalla morte di Giovanni Battista, il primo martire. Che il primo martire non è Stefano, è Giovanni Battista.
È vero. Sì.
Contrariamente all'opinione popolare. E tutti e quattro i sigilli sono stati aperti.
Quattro o cinque?
Anche il quinto, sì, anche il quinto, ti chiedo scusa. Il sesto no, e vedremo adesso perché no. È inutile che faccio il resoconto. Tutti hanno capito ormai che il Cavaliere Bianco è Gesù Cristo, vincitore, è lui che vince, non è il diavolo, l'anticristo. E i tre cavalieri successivi del diavolo rappresentano il secondo cavaliere, la morte, attraverso la guerra, e questo è il secondo. Il terzo cavaliere è la morte attraverso il commercio, il quarto cavaliere è la morte in persona. Quindi questi cavalieri del diavolo li può riconoscere che tutti e tre portano la morte in modi diversi. Va bene, il quarto è proprio la morte in persona. Allora, andiamo al sesto sigillo, Apocalisse 6, dal 12 al 17. Allora, questo rappresenta il sesto sigillo, la retribuzione e il giudizio di Dio sull'operato del diavolo e dei suoi demoni e di tutti che sulla terra li hanno seguiti. E qui c'è la retribuzione di Dio in questo sigillo. Allora, questo sigillo, il sesto, ritrae in conciso l'ira di Dio, che poi vedremo più in dettaglio, a cominciare dal capitolo 15 e via fino al capitolo 19, appunto dove culmina nella battaglia di Armageddon, un avvenimento che anche vediamo in un'altra parte della Bibbia, per esempio Gioele capitolo 2, Ezechiele capitolo 38, 39, e poi anche c'è Zaccaria 14 ed altri capitoli, altri passaggi. Allora andiamo.
Pensi che questo è collegato al quinto sigillo, dove vediamo i santi che chiedono al Signore: fino a quando aspetterai a fare giustizia? E nel prossimo sigillo, il sesto, il Signore ha detto che è la retribuzione contro gli empi?
Sì, questa è la giustizia di Dio che i santi, i martiri del quinto sigillo invocano. Viene adempita nel sesto sigillo, che ancora non è iniziato.
Sì, non ho mai visto il collegamento, però adesso che lo dici tu che è una retribuzione, sembra essere la risposta per i santi che chiedevano.
Sì, questa è la risposta di Dio alla preghiera del quinto sigillo. Ecco che Dio risponde.
Ah, grazie.
Però non ha ancora risposto, la risposta non è ancora iniziata, nonostante quelli che muoiono, come dice Ebrei 9:27, è dato una volta di morire e poi viene giudizio. Quelli che muoiono andranno incontro al loro giudizio, alle loro benedizioni o punizione. Allora, passiamo al sesto sigillo. Andiamo alla parola e lasciamo che sia la parola a parlare.
Sì.
Allora, mi leggi gentilmente il verso 12.
Apocalisse 6:12. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi.
Bene, allora questo qui andiamo subito nel nitty gritty, al nocciolo. Cioè, in questa scrittura, queste due scritture 12 e 13, c'è un sacco di roba. Qui parla di terremoto, il sole diventa nero, la luna come sangue, e verso 13 le stelle del cielo cadono, probabilmente meteoriti, e come quando il fico è scosso da gran vento. Allora, questo qua, che evento è questo? Allora, per capire che evento è questo, dobbiamo fare un salto indietro e andare alla profezia di Gesù, Matteo 24. Vorresti andare, per favore, al 24, verso 29.
Sì. 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate.
Ecco, vediamo che è un po' come una ripetizione, o meglio un'anticipazione qui che Gesù dava, di quello che la profezia dell'Apocalisse è al verso 12, 6, capitolo 6, verso 12, ci dà. Cioè, appunto, la profezia dice terremoto, il sole diventa nero, la luna come sangue, le stelle cadono dal cielo.
Stesse parole come in Apocalisse 6:12.
Ecco, sto leggendo quello. Ah. Come quando il fico è scosso. Quindi terremoto, sole che diventa nero, la luna sangue, le stelle cadono come un fico scosso. Tornando a Matteo 24:29, il sole si oscurerà,
la luna
non darà splendore, le stelle cadranno del cielo, le potenze saranno scrollate. Praticamente è una ripetizione della profezia di Gesù.
Sì.
Allora, di cosa sta parlando qui? Che evento è questo di Apocalisse 6:12? Beh, di cosa sta parlando Gesù qui? Abbiamo letto Matteo 24:29. Andiamo avanti a leggere e capiremo di cosa che parlava Gesù, di che evento parlava, verso 30.
Matteo 24?
Matteo 24, verso 30.
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria.
E l'evento quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, tornerà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Quindi questa profezia, che sono due, Matteo 24 e Apocalisse 6, e queste profezie parlano dell'evento di quando Gesù viene sulle nuvole. Viene sulle nuvole a fare cosa? Verso 31.
E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, 29 a 31.
Angela, che evento è questo?
Il rapimento.
Il rapimento.
Bellissimo.
Allora, qui vediamo che questa profezia di Apocalisse 6, il sesto sigillo, incomincia con il rapimento.
Apocalisse 6, 12 a 13,
ecco,
il rapimento.
Questo si può scrivere sul fianco della Bibbia, puoi scrivergli rapimento.
Mm-hmm.
Ok. Allora,
quindi dopo il sesto sigillo è il rapimento.
Certamente. Mm-hmm. Ora, noi sappiamo da altre profezie, Apocalisse 14, per esempio, ci sono le due mietiture. La prima è Gesù che viene a mietere il rapimento. E la seconda è una mietitura che si chiama l'ira di Dio, che Dio li mette nel tino della sua ira, Apocalisse 14. Sono due mietiture.
Mm-hmm.
Allora, abbiamo una cronologia qui, perché a volte l'Apocalisse è anche in cronologia, anche non cronologico per confondere quelli che non devono capire, però è anche cronologico a volte, quindi bisogna distinguere. perché la Bibbia, Gesù parlava in parabole, l'Apocalisse è un sacco di allegorie, però la verità non cambia. E alla fine della storia il Signore vuole che i suoi figli capiscano, la sua sposa capisca, i fedeli capiscano.
Grazie a Dio.
Però è scritto in un modo complicato, non troppo, perché una volta che hai preso il bandolo della matassa, il libro dell'Apocalisse è il libro più semplice che c'è veramente, se c'è il bandolo della matassa.
Non sembra.
Però come Gesù ha detto, Matteo 13, 9 e 10, che posso richiedere, ma perché gli parli in parabole? Perché a voi, risponde Gesù, è dato di capire i misteri del regno di Dio, ma a loro non è dato, perché vedendo non vedono, ascoltando non capiscono, e io non li salvi. Perché? Perché non hanno accettato Gesù Cristo. Capito? Tu puoi essere anche un cristiano di nome, ma se non apri il cuore a Gesù come sposa di Cristo, non puoi capire queste cose. E nessuno si azzarda a dire che l'Apocalisse è un libro difficile. Chiuso. Lo è solamente se qualche un uomo di Dio, spero di essere uno, non te l'abbia insegnato. E se te sei buon seme con lo Spirito Santo, almeno lo Spirito Santo, se non del battesimo, almeno della nascita di nuovo, tu capirai. Però se vai con la zucca piena di dottrine religiose, non capirai. Ci siamo?
Amen, Dio ci aiuti, sì.
Allora, quindi a questo punto siamo arrivati al verso 14. Attacchiamo?
Apocalisse 6,14.
Dai, Angela, leggi.
Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Apocalisse 6,14.
Quindi è un disastro mondiale incredibile. Ogni montagna, ogni isola fu smossa. Quindi qui non è un terremoto così così. Questo è una catastrofe planetaria. Allora, un terremoto, lo vediamo anche in Apocalisse 11:13. Andiamo lì, Apocalisse 11, verso 13. In quell'ora.
In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11:13.
Allora, qui vediamo, siamo Apocalisse 11.
Ma è lo stesso evento?
E diciamo che ci sono diversi terremoti, ce n'è uno al rapimento e poi ce n'è un altro ad Armageddon. Qui, per tagliare corto, qui parla di un terremoto, poi lo devi capire tu dal resto della Bibbia. Allora, però volevo includere anche questo del rapimento. Allora, questo qui di Apocalisse 6,14, dove dice:
il cielo si ritirò come una pergamena, ogni montagna fu smossa.
Questo qua è il terremoto che apparentemente è quello di Armageddon.
Il terremoto di Armageddon?
Questo qua, sì. Cioè, quello che annuncia Armageddon.
Ah, perché il cielo si apre?
Perché il rapimento è già stato concluso versi 12 e 13. Però c'è un terremoto al rapimento, però ce n'è uno ancora più grande che annuncia Armageddon, quindi è separato. Comunque questi dettagli li scopriremo, quando vedi che grattacieli cadono lo saprai. Allora, molti dettagli, devi aspettare che tutto crolla. Allora, questo è il terremoto che annuncia il rapimento. Come lo sappiamo che annuncia il rapimento? Perché se tu salti due scritture più avanti, siamo in Apocalisse 11, cosa leggi? Due scritture più avanti, verso 15.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15.
Allora, quindi quel terremoto lì di Apocalisse 11:13, sappiamo che annuncia il rapimento, perché lo vediamo due scritture più avanti, rapimento.
Sì.
Lo vediamo sotto forma del settimo angelo.
Sì, va bene.
Suonò la tromba, quindi settimo angelo, settima tromba. La settima tromba cosa significa? E qui andiamo a andiamo a Primo Corinzi 15, devi andare, perché la settima tromba, la settimo angelo, la settima tromba, rappresenta il rapimento. Versi 51 e 52, leggiamo.
Primo Corinzi 15. Ecco, io vi dico un mistero. non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. 1 Corinzi 15, 51 e 52.
Ci siamo, qui ci dice che il rapimento è all'ultima tromba.
Sì.
Sappiamo che le trombe sono sette.
Come sappiamo?
Lo sappiamo da Apocalisse 8.1. Apocalisse 8.1 dice che le trombe sono sette. 1 Corinzi 15, 51 dice che l'ultima tromba c'è il rapimento. In Apocalisse 11, 15 dice che il settimo angelo suonò la tromba. Mm-hmm. E cos'è questo? Questo è il rapimento. Quindi il terremoto di Apocalisse 11, 13 annunciava il rapimento. Mm-hmm. Ma non è ancora il terremoto che annuncia Armageddon. Quindi quello è un terremoto separato che sconquasserà tutto il mondo, come abbiamo visto in Apocalisse 6,14. Torniamo al sesto sigillo, lo vuoi leggere di nuovo? Quindi sì. Il cielo si ritirò.
Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. E questo è un terremoto, dicevi, che
di Armageddon.
Armageddon.
Mi distingo perché i terremoti sono diversi.
E come lo dimostri che è Armageddon questo?
E dalle scritture che seguono.
Ho capito che il cielo si apre, quindi sappiamo che Gesù viene ad Armageddon quando il cielo si apre, sì. Quello ha senso. Apocalisse 6,14 dice il cielo si ritirò come una pergamena.
Ecco, quindi se dici ogni isola e ogni montagna fu smossa, qui non si scherza. Evidentemente nel millennio che seguirà, il Signore non gli interessano montagne invalicabili o oceani che non si possono attraversare facilmente, non gli interessa il Signore. Mm-hmm. Quindi queste cose, va bene.
Spariranno?
Beh, ogni montagna, come dice, ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, quindi non serve più il K2 Monte Everest. Che cosa servono queste cose? Niente.
La gente va e muore lì.
Capito, muore.
La settimana scorsa ho visto che alle notizie che mostrano professionisti che si sono allenati per anni, vanno su Everest. Addestrati per anni, vanno su Everest e muoiono.
Sì, e poi è diventata una pattumiera perché nessuno pulisce. Mm. Ho fatto vedere delle foto, è una pattumiera totale questa montagna. Allora, come sappiamo che questo terremoto è Armageddon? Guarda, andiamo a Apocalisse 16, verso 16, perché questo terremoto del sesto sigillo rappresenta il terremoto di Apocalisse 16. Andiamo lì.
Sì.
Allora, verso 16.
E radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
Ok, allora, come vedete, le indicazioni guidano ad Armageddon. Verso 18.
E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Apocalisse, ecco, 16:18.
Ecco, quindi come vedi questo qua è un parallelo di Apocalisse 6:14 che dice ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo.
Ma non dice quello. Dice fu un terremoto, tuoni, voci.
Sì, ma cos'è che smuove montagne ed isole dal loro luogo? Un terremoto. Continuiamo a leggere. Cos'hai letto? Il 18?
Il 18.
Ecco, vai al 20.
Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati.
Ecco.
E qui lo dice.
Capito? Quindi quello
sì,
il terremoto del sesto sigillo,
okay.
Ripete lo stesso, le isole e i monti.
Vero, vero.
Va bene. 21?
E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello.
Quindi,
Apocalisse 16:16-21.
Un talento sono 50 kg, quindi cascheranno, sarà una grandinata di ogni chicco 50 kg, la gente bestemmierà Dio. E buffo come la gente che non crede in Dio, tutto un tratto si ricorda per bestemmiarlo. Mm-hmm. E lo vedi anche nel mondo oggi. Ci sono dei predicatori fasulli, falsi profeti, ne conosco uno, un grandissimo insegnante della Bibbia, tutto bene tranne che dice che quando viene Marco la bestia ricevetelo, potete riceverlo perché poi vi pentite, lui è un falso profeta. Ok, con questo si chiama John MacArthur, tutto il resto che insegna va bene, tanto di cappello, insegnante migliore di me, ma qui è un falso profeta, dice ricevete il marchio e che poi vi pentite. Falso profeta, ne ho parlato diverse volte negli ultimi anni. Il fatto che tu prendi il marchio della bestia e poi ti penti è falso, perché quando prendi il marchio della bestia tu diventi un demone e non ti puoi più pentire. Infatti lo vediamo verso 21 che gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, cioè quando cadono i giudizi di Dio la gente non si pente e chiede scusa a Dio, grazie per la sculacciata a Dio. Adesso mi pento del marchio della bestia, non è così. Il marchio della bestia è un demone che entra dentro e tu non sei più tu. Il tuo cervello è sotto controllo dell'anticristo o del microchip, quello che sarà. E allora qui la gente bestemmia Dio, non si pente. Non ascoltate questi imbroglioni. Leggete la parola e cercate di capirla. Apocalisse 14,9 dice non ricevete il marchio della bestia, se no sarete tormentati per l'eternità. In Apocalisse 16 sappiamo che il terremoto che è lì descritto è il preludio della distruzione di Dio sull'anticristo e sulla zizzania marchiata 666 che lo seguono. Si tratta infatti dell'ira di Dio che da Apocalisse 16 continua e si conclude in Apocalisse 19, 11 a 21. Quella è la conclusione della battaglia di Armageddon e della battaglia. Cioè è la consumazione di questa battaglia, ma questo lo studieremo poi a suo tempo, va bene?
Questo significa, sì, va bene. Questo significa che Apocalisse 6, il sesto sigillo, include il rapimento, che l'abbiamo spiegato, e anche la battaglia di Armageddon?
Sì.
In un sigillo, entrambi eventi?
In un sigillo.
Ok.
Bene. E questo è il sigillo della benedizione della Chiesa che viene rapita e la distruzione dell'Anticristo. Un'altra che la Chiesa è rapita, ecco che Dio può rovesciare la sua ira, che vediamo in dettaglio dal capitolo Apocalisse 15 in poi, fino a 19. Allora, continuiamo adesso con il sesto sigillo di Apocalisse 6. Andiamo verso 15.
Apocalisse 6, 15.
Sì, se per favore me lo leggi.
E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascose nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
Apocalisse 6, 15 a 17.
Infatti, oggi molti sono confusi, che qualcuno pensa, ah, guarda, noi non attraverseremo la tribolazione perché Dio non ci ha riservati alla sua ira, come dice Prima Tessalonicesi 5, 3. E certo che non ci ha riservati alla sua ira, questo è per il diavolo. E allora dicono qualcuno, e allora non passeremo la tribolazione. Ma guarda che la tribolazione non è l'ira di Dio, quella è l'ira del diavolo. Apocalisse 12 dice il diavolo è sceso a voi con grande ira.
Ma qui dice è venuto il gran
giorno. E la donna, scusa, la donna viene rifugiata nel deserto 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo... che è durante l'ira del diavolo, quindi la tribolazione dell'ira. Qui invece parla della ira di Dio che è dopo il rapimento. Il rapimento lo vedi nella prima mietitura Apocalisse 14 e dopo Apocalisse 15 iniziano le 7 coppe dell'ira di Dio che terminano in Armageddon, cioè Apocalisse 19-11.
Questo lo studieremo più in dettaglio?
Sì, sì.
Sì? Ok, se no devi spiegare.
Quando arriviamo
adesso.
Lì, sì.
Va bene.
Infatti, come vedi, sono
okay.
Flash.
Okay, okay.
Sono fulmineo, tra virgolette.
Sì, o lo spieghi bene adesso o più avanti.
Più avanti, okay. Via. Che qui sì. Devo anche mettere da parte un po' di fiato qua. Allora, dov'è che eravamo qua? Apocalisse 16,
15 a 17.
Ecco.
Chi sono questi re della terra, grandi, ricchi, capitani, potenti, schiavi? Chi sono questi che dicono ai monti cadeteci addosso? E perché? Perché non si convertono invece?
Cadeteci addosso, verso 16, e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dalla ira dell'agnello. Ecco che qui Gesù viene in grande ira. Quindi quando tutta la Bibbia parla dell'ira di Dio, dice, anche nel Vecchio Testamento, l'ira di Dio, in realtà è l'ira dell'agnello. perché Dio non opera senza l'agnello. Cosa fa Dio senza l'agnello? Niente, perché lui ha la sua parola, la sua bocca. Allora è venuto il giorno della sua ira, chi potrà resistere? Apocalisse 6:17.
E questi allora perché chiedono ai monti di ucciderli invece di convertirsi?
Sì, tu chiedevi chi sono questi qua.
Chi sono?
Infatti stavo pensando l'altro giorno a presentare un po' questo, perché qui c'è scritto, verso 15, Apocalisse 6:15, dice: i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti. Mm-hmm. E questi oggi come si chiamano queste spelonche? C'hanno un nome specifico. Sono i rifugi antiatomici.
Ah.
Hai capito? Qui nella Bibbia non ti dice rifugio antiatomico di Billy Gates, di Soros, non ti dice quello. Però lo devi un pochettino interpretare. Infatti stavo pensando l'altro giorno, Gesù, dammi qualche descrizione su queste spelonche e rocce della terra. Il Signore mi ha guidato a investigare in giro di qua e di là, anche in internet, e ho visto che questa descrizione biblica è una chiara rappresentazione dei rifugi antiatomici che i super ricchi di oggi si sono preparati per la loro sopravvivenza. Loro tutta la vita a succhiare il sangue come zanzare dei poveracci e vogliono sopravvivere facendosi rifugi antiatomici. Nelle loro speranze li dovrebbero salvare. Allora ho messo insieme, ho raccolto un po' di foto e articoli di giornali riguardo a certi rifugi antiatomici super lussuosi. E vedere che lusso che c'hanno, che l'hanno pubblicato i giornali, non lo dico io. Allora ti ho dato una foto lì che l'hai messa sulla pagina radio.
Sì, l'abbiamo messa.
Ecco, questa foto, ci sono messo insieme quattro foto di quattro rifugi antiatomici, mm-hmm, che sono più lussuose di alberghi a 5 stellette,
è
vero?
Ma è vero, sembrano alberghi.
Mamma mia.
E questo,
ragazzi,
è sottoterra?
Vedi che c'è il portone lì che porta, dirige sotto la terra,
sì,
lì?
Sì, sì.
E qui c'è anche una piscina, e dice il giornale, diceva, questa piscina qua, Hanno imitato anche il cielo sopra. C'è una cosa di cemento sopra, pitturato come il cielo, e tu lì ti senti come se fosse sotto il cielo, in realtà sei sotto terra. Vabbè, vedi qua?
Sì,
una
sì.
Scala che va su, guarda qui, carrozza di cucina, strada pranzo, lussuosissima, perché lo sono miliardari. Ci sono dei giornali qua, Angelina.
Sì.
Vuoi leggere le... La CNN, guarda, ce n'è uno, cosa dice?
CNN? Billionaire bunkers, how the 1% are preparing for the apocalypse.
Allora, i miliardari che vivono nei bunker, dice il giornale, la CNN, l'1% della popolazione si preparano per l'apocalisse. Ma c'è un altro, Business Insider.
Inside luxury bunkers where the ultra rich prepare for doomsday.
Dentro questi bunker super lussuosi, gli ultra ricchi si preparano al giorno del giudizio. Poi c'è un altro giornale, CNN. Cosa dice The Super Rich?
The super rich preppers planning to save themselves.
Allora, preppers vuol dire quelli che si preparano.
This is The Guardian.
Sì. E allora, cos'è che... La CNN pubblica un articolo del Guardian. E il Guardian scrive: tech billionaires, i miliardari della tecnologia.
Tech billionaires are buying up luxurious bunkers to survive a societal collapse they helped create.
Wow. Quindi, diciamo,
God help them.
I miliardari della tecnologia, capito, le multinazionali, stanno comprando dei bunker di lusso per sopravvivere al collasso della società che loro hanno creato.
Mm-hmm.
Ti immagini il Guardian dire queste cose?
Mm-hmm.
Wow. Grazie Gesù.
Quindi questi bunkers mostrano che i ricchi si nasconderanno sotto la terra e chiederanno ai monti di ucciderli?
Sì, questa è la profezia. Leggi Apocalisse 6:16 di nuovo.
Perché chiederanno ai monti?
Anzi, leggi anche il 15. Rileggi. I re della terra, Apocalisse 6:15.
I re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti.
E dicevano alle rocce.
Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere?
Quindi tu dicevi perché?
Perché chiedono ai monti di ucciderli?
È lo stesso come ha fatto Hitler, lui viveva nel suo bunker, dice, ah, come sono furbo, loro muoiono, io sono nel bunker. Ah sì? Però quando ha capito che i russi stavano arrivando, gli americani di là, i russi di qua, si è suicidato, non voleva fronteggiarli in faccia, non voleva andare a Norimberga a farsi giudicare.
Però se riconoscono...
E questi qua lo stesso diranno, suicidiamoci perché non vogliamo vedere l'ira dell'agnello, poveracci.
Se lo riconoscono all'agnello, perché non si convertono?
Perché sono indemoniati, infatti è visto, abbiamo letto in Apocalisse 16 che quando cadrà la grandine, bestemmieranno Dio. Atei, marchiati con marchio della bestia.
Ah, sono gente.
E però nel momento della morte, della sofferenza, si ricordano di Dio per maledirlo e bestemmiarlo. Perché Dio ha messo nella coscienza di tutti la presenza di Dio, la verità di Dio. Lo vediamo in Romani capitolo 1 e Romani capitolo 2. Ognuno c'ha dentro di sé la legge di Dio, si chiama la nostra coscienza. E allora questi qua, quando vedono che i loro bunker non bastano più, mm-hmm, e allora diranno, tanto vale che ci suicidiamo come il nostro socio Adolfo Hitler ha fatto.
Sì, sì, anche perché ha detto, avendo il marchio della bestia non possono più convertirsi.
Non possono più convertirsi, perché hanno passato il punto del non ritorno, come quei demoni in Matteo capitolo 8 che hanno detto, sei venuto a tormentarci prima del tempo? Luca capitolo 8 e Matteo 8, c'è questa storia lì.
Sì, sì.
Va bene, fratelli, grazie. Guardate queste foto e per farvi un'idea.
E quindi questo è il sesto sigillo. Per fare un riassunto, in Apocalisse capitolo 6 abbiamo quattro sigilli, i primi quattro sigilli, quattro cavalli. Poi abbiamo il quinto sigillo, sono i santi che chiedono al Signore di fare giustizia. E il sesto sigillo, dove vediamo il rapimento e Armageddon.
Sì, il libro dell'Apocalisse ogni tanto si ferma il libro e fa un resoconto. Lo vediamo in Apocalisse 14, lo vediamo in Apocalisse 6. Lo vediamo in Apocalisse 17. Sono dei condensati per schiarire le fosche idee di noi che leggiamo. Hai capito? Come tu fai dopo i miei messaggi che fanno riassunto. Il Signore ha fatto dei riassunti in questi capitoli, nel libro dell'Apocalisse. E Apocalisse 6 c'è il riassunto, inizia col cavallo bianco, iniziamo sul piede giusto, Gesù vincitore, cavalcando. E poi vediamo cosa fa il diavolo, i cavalieri 2, 3, 4. E poi i santi pregano e il Signore risponde. Mm-hmm. Sigillo quinto, i santi pregano, sigillo sesto, il Signore mm-hmm risponde. Come risponde? Rapimento mm-hmm e Armageddon.
Grazie Gesù. E allora, manca il settimo sigillo.
Sì, quello lì è una cosa a parte, lo spiegheremo quando arriviamo a Apocalisse capitolo 8.
Quindi da capitolo 6 salta a capitolo 8?
Sì, non è cronologico, quei sigilli non sono cronologici. Uh-huh. Capito? Capitolo sigillo 7 spostato. Va bene, ci arriveremo ad Apocalisse capitolo 8. Allora, quando vedono che i loro bunker, le loro piscine sottoterra, i loro bar pieni di alcolici, le loro donne mezze nude, i loro bunker pieni di prostitute e prostituti, che non si capisce bene i gusti di questi qua, e allora vedono che tutte queste cose non servono a niente, un chicco di grandinata 50 kg, e allora, Apocalisse 6:16, dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono dall'ira dell'agnello, dall'ira dell'agnello. E a questo punto Gesù qui si arrabbia. Perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Altro che bunker, preparati all'inferno. E qui vediamo vediamo il finale. Gesù cavalca vincitore, poi vediamo cosa fa il diavolo. Santi pregano e poi concludiamo Al sesto sigillo, con il giudizio di Dio, il cavaliere bianco è Gesù Cristo, cavalca vincitore, pieno di ira, per rovesciare l'ira sulla zizzania, sul diavolo, sull'anticristo. E chi può resistere? Va bene, tutto collima, tutto ha senso, ha un senso. Gesù parte vincitore e termina vincitore. Allora io mi fermerei qui, questo è Apocalisse capitolo 6, Angela.
Sì, sì. Vi abbracciamo, fratelli, Dio vi benedica, scriveteci.
Amen, un grande abbraccio, fratelli, ci sentiamo domani, amen.